Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Anche l'orazione di questa Eucaristia continua, prolunga la preghiera di domenica. Chiediamo di imitare la Vergine Maria, di avere il dono, di affidarci alla parola del Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetti dal 10 al 14. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole la fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco un uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile, poiché nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. La prima lettura è scelta indubbiamente perché è un testo citato non da Luca, ma da Matteo. Il Vangelo continua la lettura, veramente nella liturgia inizia, noi abbiamo letto mattutino la prima parte, l'inizio del capitolo, è la lettura del Vangelo di Luca proprio in vista del Natale. Ecco a voi la parola, diciamo, una parola su queste scritture.
Quando abbiamo letto Isaia, il profeta Isaia, sono rimasta molto colpita dai primi capitoli, in particolare da questi nomi dei figli di Isaia e di il suo nome stesso, Isaia. Al capitolo 8, al versetto 18, si dice esplicitamente: Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti che abita in Sion. E Isaia, il suo nome è Salvezza, Dio salva. Poi c'è un figlio che si chiama Bottino, il saccheggio. Poi c'è un figlio che si chiama Emanuele, quello che vediamo oggi. E poi c'è un figlio che si chiama Il resto si converte. Se ha riassù. Che segno, mi ricordo anche quando Knoll ci ha introdotto questo testo, insomma questa prima parte di Isaia, e anche un altro commento che avevo letto allora, mi avevano molto colpito, la città sotto assedio, e a Isaia viene detto di andare alla piscina superiore, dove probabilmente ci sono le riserve d'acqua, con questo bambino per mano, che il resto si converte, vai tu e tuo figlio Seria Suv. Non dice che non ci sarà l'assedio, ma dice se non crederete non avrete stabilità, così come è il versetto 9. E poi dice chiedine un altro di segni. E la vergine o la donna o la ragazza concepirà e partorirà un figlio e sarà chiamato Dio con noi, Emanuele. E dopo è chiaro che la parola del profeta deve rispondere all'attualità, quindi sicuramente questo grande invito alla fede si riferisce a questo assedio, a questa grande distretta. Però questo è un segno che è rimasto, già la 70 traduce non più ragazza ma vergine, la vergine concepirà, e poi è un segno che comunque dice chiedilo dai cieli altissimi oppure dalle profondità degli inferi, è un segno, come dire, eterno, e che resta custodito fino a quando abbiamo letto, a quando l'angelo deve confortare Giuseppe perché non tema di prendere quella ragazza che si trova incinta ma non di lui, e dice perché questo si deve adempiere quello che ha detto Isaia, la Vergine concepirà.
Giusto una piccola riflessione sul Vangelo, quindi Maria rappresenta quella, cioè una ragazza giovane, e rappresenta penso in fondo il popolo che aspettava. Maria conosce, cioè, per la tradizione orale è dentro, avendo trovato grazia presso Dio, è una ragazza, è un'ebrea pia, quindi è dentro la tradizione orale e pertanto conosce e rappresenta questa attesa. Anche lei sa che c'è un Messia che è stato promesso, cioè conosce le promesse di Dio, e quindi il suo dire come sarà possibile è significativo, cioè come può avvenire, come si realizzeranno queste promesse, perché è sicuramente fuori dalla sua, al momento, dalla sua concezione pensare che lei sarà proprio, attraverso lei si realizzerà la venuta, il compimento della promessa, e quindi è questo, insomma, questo che è l'evento straordinario di questa promessa che si realizza attraverso una situazione molto ordinaria, una casa, qualcosa che può rappresentare la provincia rispetto a Gerusalemme, alla Giudea. Dunque, lo straordinario e l'ordinario.
Anche questa volta mi ha un po' preso e anche così un po' meravigliato quell'espressione al versetto 30 del Vangelo, non temere. nel senso che appunto già mi aveva un po' preso quando l'aveva detto a Giuseppe, ma anche qui, perché anche qui questo non temere poi apre a prospettive ancora più grandi. E quindi se la prima cosa che le dice è di non temere perché ha trovato grazia, cioè le aveva detto rallegrati graziata, dice non temere, hai trovato grazia presso Dio, quindi c'è una cosa che riguarda lui, è una scelta sua, no, tu non c'entri, diciamo così. Ma poi le mette davanti una cosa grandiosa, no? Perché appunto sarà la madre di questo del Messia, del re Messia. E poi ancora rincara la dose, perché appunto davanti al come dice lo Spirito Santo, ci pensa lui, fa lui, scenderà su di te. E quindi niente, mi stupisce molto, perché appunto non temere, ma poi di fatto si apre davanti a questi personaggi uno scenario inconcepibile, ecco, incredibile proprio, tanto più per lei. E allora così mi risuona quello che dice, non so se, quello che dice la prima a Giovanni, quando dice che l'amore perfetto scaccia il timore, ma mi sembra che non sia l'amore umano, cioè è l'amore di Dio, quando arriva in qualche modo scaccia il timore, cioè quando prende possesso, ma è suo, non è il nostro amore per lui che scaccia il timore, mi sembra in questo almeno, quando scende e prende possesso di una persona e la, appunto, la fa sua, e in lei si adempie appunto questo, il disegno di Dio che è amore, a quel punto lì può dire non temere.
In un clima, un momento, un periodo di Israele, un clima veramente fosco e denso, di terrore e di incubi, si apre questo luminoso messaggio isaiano, il più celebre dei testi classici del messianismo biblico. Acas non crede più che il Dio di Israele possa liberarlo dal nemico che lo ha assediato e ridotto alla fame. Il profeta però offre al re incredulo di Giuda un segno che ha la funzione di assicurare l'aiuto divino e anche la speranza di una liberazione certa. Si assiste però, come vediamo dal testo, che il re, invece di accettare naturalmente questo che era l'invito del Signore, mette davanti a sé una inutile schermaglia che allega un'apparente religiosità come paravento per celare il vuoto di fede. Ma Dio, che non viene meno naturalmente alle sue promesse, e mette in bocca del profeta le parole naturalmente dell'annuncio di questo segno miracoloso. Ma appunto la bontà di Dio supera l'ipocrisia di Acas, e il segno viene egualmente donato sotto forma di una promessa, la nascita di un eroe salvatore. E naturalmente gli ascoltatori, quelli che ascoltavano, diciamo, gli annunci del profeta, gli ascoltatori contemporanei di Isaia, cercano naturalmente di identificare questo segno nell'orizzonte della loro speranza concreta, e cioè la continuazione della dinastia davidica attraverso appunto la nascita di un nuovo re. E diciamo che la presenza dell'Emanuele, cioè di Dio, che si fa compagno di viaggio del suo popolo.
adesso pensavo una cosa abbastanza evidente sulla prima lettura, cioè è una discussione infinita, ma io volevo fare questa osservazione. Si va a leggere questo testo di Isaia, capitolo 7, mettendo l'accento sul problema della Vergine. In ebraico non c'è proprio Vergine, in greco c'è Vergine. Perché questo? Perché nel testo di Matteo questo è un punto fondamentale, probabilmente lì, e difatti è posto come il problema di Giuseppe. Nel testo di Matteo Giuseppe ha il problema, non può prendere Maria perché chiaramente è adultera, e quindi invece appunto c'è una scrittura che conferma l'annuncio dell'angelo, ed è chiaro allora lì che il punto principale è la parola vergine, la vergine concepirà. Se noi andiamo al testo di Isaia senza Matteo, noi vediamo che il centro qui non è questo punto qui, comunque la si voglia intendere, cioè non c'è un commento nel testo di Isaia, non c'è un accento, un'attenzione speciale attorno a colei che partorisce, cioè se è vergine, eccetera. C'è invece l'accento attorno al nome, il mistero in Isaia, non solo qui, come faceva notare Sara, ma come vedremo nei testi di Natale, per quel che riguarda Isaia intendo, per dire che le scritture, ecco, Matteo trova questa scrittura, diciamo, a illuminare la nascita virginale di Gesù, a dare un fondamento scritturistico, ma Isaia è al centro di questi capitoli, il capitolo 7, il capitolo 8, il capitolo 9 soprattutto, puoi arrivare anche al capitolo 11, ma il capitolo 9 dove ci sono i nomi, ci sono 5, non 4 nomi che noi leggiamo per Natale, il centro è il nome. Il mistero di questa nascita, che è difficile da definire, è Immanuel, Dio è con noi, lo chiamerà Dio con noi. Per dire Dio, cioè tu devi fidarti di Dio, ecco, e Dio è con noi, e il bambino lo chiamerà, la madre lo chiamerà Dio con noi. E dopo questo continua, noi spesso si separano questi capitoli, ma c'è nel capitolo 9, ricordo solo questo che poi appunto lo riprenderemo, ci è nato un figlio, un bambino ci è stato dato, Yulatlano, un figlio ci è nato, un bambino, non è detto che non c'entri niente con questo, il mistero e l'accento è sul nome, e là si dicono altri nomi, consigliere mirabile, Dio forte, eccetera. Padre eterno, quindi c'era un'eternità, e quindi Isaia, ecco, presenta un mistero indubbiamente. Questo anche Knoll, il nostro amico Knoll, lo sottolinea, lui va per questa strada perché le altre, dice, sono meno convincenti, cioè c'è un mistero del nome, è un nome, attributi, è un nome divino, sono nomi divini molto arditi, tanto che le traduzioni si sono spaventate. Ecco, qui c'è già il primo. Sul Vangelo osservavo sempre la doppia, è già stato un po' accennato, ma è tipico di Luca, non solo qui, in tutta la sua opera, compreso gli Atti, di riportare una cristologia, diciamo, una confessione del mistero di Gesù estremamente radicata nelle speranze nazionali di Israele. E qui lo vediamo, primo caso, no? Regnerà sulla casa di Giacobbe, non si dice altro. Gli darà il trono di Davide e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, è il re di Israele. Poi aggiunge, con l'eco di Daniele 7, che è stato molto interessante, molto significativo, e il suo regno non verrà mai meno, e che è un eco del figlio dell'uomo, di un regno eterno. Ora, nel testo che è qui è sussunto dentro la visione del re di Israele, chiaramente, però nel testo di Daniele, colui che regna, cioè Dio è il regno di Dio, Dio dà il regno al figlio dell'uomo, e questo regno non è solo eterno, è un regno universale, tutte le nazioni lo servono. Qui c'è un accenno solo, che non è esplicitato, è un eco, mentre il centro è che lui è il re di Israele. Poi c'è l'altra parola che segue, che indica il mistero, come avverrà la risposta, e io insomma volevo sottolineare il rapporto stretto fra, che Luca stesso stabilisce, fra lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo, che poi è spiegata, è lo Spirito di Dio, lo Spirito Creatore, verrà su di te, per questo anche colui che è generato, questo non, le traduzioni spesso non lo sottolineano, anche colui che è generato sarà santo, stabilisce un rapporto di santità fra una presenza speciale, unica, dello Spirito di Dio, dello Spirito Creatore, con il bambino che nascerà. Per questo anche colui che è generato sarà chiamato santo, cioè sarà santo, sarà chiamato non indica, sarà chiamato ma non lo è, sarà chiamato indica, questo è la sua realtà, la sua santità, si indica, quindi le due cose, qui si sottolinea il mistero della santità unica di questo nato e lo si lega alla nascita virginale, al fatto che interviene unicamente lo Spirito e che è un segno della santità unica di questo nato. Ecco, presentiamo le nostre suppliche al Signore in questi giorni santi della novena del Natale. Diciamo, ascoltaci, Signore.
In questi giorni santi preghiamo appunto per la Chiesa, perché cresca in ogni fedele l'attesa vigilante e amorosa del ritorno del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il Papa, perché la sua attenzione ai miseri, agli invisibili, sia di sprone per ogni uomo di buona volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Principe della Pace perché conceda pace a tante terre insanguinate, sì, ma pace anche perché al cuore pieno di rabbia e violenza, quella che esplode nelle case e nelle strade delle nostre città. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Preghiamo per le vittime del tornado delle Filippine, per chi ha perso tutto e per tutta quella terra, perché il Signore ascolti le suppliche di tanti poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione della Vergine Annunciata, preghiamo per la nostra comunità, ci conceda il suo Figlio una scintilla di quella fede che ci permetta di riconoscere che nulla è impossibile a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi nella preghiera la vestizione di Maria Ignazia e preghiamo per lei nella situazione di malattia in cui è adesso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra chiesa di Bologna, per l'arcivescovo, così provata dalla morte di diversi sacerdoti in questo anno, anche l'ultimo, Don Massimo. Ancora giovani, ancora attivi, e anche per le defezioni di altri. Preghiamo perché il Signore tutti conforti, illumini e susciti forze nuove e vocazioni. Preghiamo.
E ancora ringraziando per la messa di ieri pomeriggio, preghiamo per tutti quelli che c'erano e anche per i tanti che hanno conosciuto Athos, che ne hanno avuto benefici e che non c'erano. Devo ricordare soprattutto Antonio, tutta la sua situazione, la sua fatica. Preghiamo.
Preghiamo per l'anima nel ricordo della morte di Patrizia, una giovane donna morta tragicamente alcuni anni fa. Preghiamo per sua figlia e oramai per i suoi nipoti, che il Signore li custodisca. Preghiamo.
Preghiamo per mia sorella Lea, che le sia dato di avere un po' di sollievo per le tante difficoltà contingente di salute e altro. Preghiamo per Lea.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io chiedo ancora una preghiera per la sorella di mia madre, Isa, che si trova in una casa di cura molto isolata, perché anche non ci vede, è cieca da anni, e perché, se il Signore vuole, possa avere una soluzione per il suo ultimo tratto della sua vita, una soluzione migliore che le consenta di essere circondata anche fisicamente dagli affetti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora chiediamo la giustizia e la pace per tutto il mondo, per tutti i poveri, per i rifugiati, per quelli che vivono nei campi di rifugiati, quelli che vivono nella guerra. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi ciò che la nostra poca fede non osa sperare, per Cristo nostro Signore.